Continua in questo momento la confusione in Senato per via dei casi del senatore di Family First, Bob Day, e del senatore di One Nation, Rod Carlton. E nelle prossime ore proprio il Senato deciderà se portare questi due casi all'alta corte o no per dirimere la questione sulla loro eleggibilità. Innanzitutto possiamo ricordare come nasce questo caso, un caso che scuote le fondamenta del governo.
Sì, la questione di Bob Day e di Rod Carlton ha a che fare con la sezione 44 della Costituzione, che fino a questo punto nella storia politica dell'Australia è rimasta un po' in oscurità e non era mai emersa con così tanta forza. In breve, la sezione 44 prevede i motivi di esclusione di candidati al Parlamento federale, quindi sia alla Camera dei rappresentanti che al Senato. Secondo questa sezione 44 ci sono diverse cause di esclusione che rendono cioè un individuo ineleggibile. Tra queste cause figurano due in particolare che si applicano a Bob Day e a Rod Carlton. Infatti, secondo la sezione 44, è ineleggibile chiunque abbia un interesse o un accordo finanziario in corso con il governo dello Stato. Ebbene, Bob Day è coproprietario di una compagnia che affitta degli uffici al governo dello Stato, per cui sembrerebbe che la sezione 44 lo rende ineleggibile. Dal canto suo, invece, Rod Carlton era stato condannato per furto e sempre secondo la sezione 44 questa condanna lo rende ineleggibile. Ora, la High Court rivisiterà queste questioni in settimana e una volta che raggiungerà una decisione sarà possibile capire esattamente come interpretare questa clausola sull'ineleggibilità.
Lo so, è impossibile da dire.
L'ineleggibilità lunedì mattina poi è veramente una sfida.
Quindi infatti per il momento noi non sappiamo con certezza i parametri precisi dei vincoli perché, come dicevo prima, fino a questo momento l'articolo non è mai stato applicato e non ci sono state delle decisioni giuridiche in merito.
Insomma, come credi che finirà questa storia, Rodrigo? Quali sono le conseguenze per il Senato e per il governo federale?
Beh, per capire la vera importanza di questa storia bisogna tenere in mente alcuni altri dati. Prima di tutto dobbiamo ricordare che ogni cambiamento del Senato è importantissimo perché la coalizione non ha la maggioranza al Senato. Ciò vuol dire che per qualsiasi proposta di legge portata avanti dal governo, il governo deve ottenere sostegno di senatori appartenenti ai partiti minori. Ora, per quanto riguarda il caso di Bob Day, probabilmente la decisione della Corte non avrà alcun impatto perché Bob Day si è già dimesso dal Senato per via dello scandalo sulla sua compagnia di costruzione e quindi il suo posto al Senato è già vacante e probabilmente toccherà al suo partito Family First di scegliere un supplente. Per quanto riguarda invece Rod Carlton, la questione è diversa. Lì il problema è che nonostante lui all'epoca dell'elezione fosse condannato di furto, dopo le elezioni la condanna è stata annullata. Quindi si tratta di capire solo se, perché all'epoca delle elezioni lui era tecnicamente ineleggibile, anche se grazie ad una condanna che tutto sommato era sbagliata, visto che è stata infatti successivamente annullata, insomma bisogna vedere se solo perché lui durante le elezioni non era, secondo l'articolo 44, ineleggibile, bisogna vedere se questa elezione è irregolare e quindi non può continuare in carica. Qui la storia è complessa e veramente difficile da indovinare, perché bisogna capire se l'aspetto tecnico della lettera della legge sia da rispettare oppure se bisogna prendere in considerazione il fatto che la condanna stessa, e cioè quello che avrebbe fatto scattare l'ineleggibilità, era valida oppure no. Insomma, proprio laddove il caso ha una vera e propria conseguenza, bisognerà aspettare per vedere cosa la Corte deciderà. E alla fine dei conti io credo che c'è la possibilità che nelle prossime settimane emergano anche altri casi come questi di parlamentari che sono in carica ma che erano ineleggibili secondo la sezione 44 della Costituzione, principalmente grazie a questa clausola legata al conflitto di interessi di tipo finanziario, la stessa clausola che ha colpito Bob Day. Insomma
un problema di conflitto di interessi. Ma a questo proposito, Rodrigo, come è possibile che ci hai annunciato appena adesso che probabilmente potrebbero essercene altri senatori che abbiano problemi del genere, com'è possibile che queste persone vengano elette al Senato anche se erano sostanzialmente ineleggibili? Non ci sono dei controlli formali sulla loro eleggibilità o meno?
Beh, in realtà no, non ci sono dei veri e propri controlli formali, nel senso di qualcuno che va lì a controllare uno ad uno tutti i candidati se ci sono delle cause che scattano un'eventuale ineleggibilità. Teniamo anche presente che alcune di queste cause, ad esempio questa condizione di conflitto di interessi finanziari con il governo, si tratta di un dato strettamente personale ed è molto difficile anche da trovare, nel senso che ci vorrebbe una vera e propria indagine e noi non indaghiamo i candidati al Parlamento uno ad uno, insomma. Per cui alla fine dei conti, almeno che non ci sia un vero e proprio caso eclatante di ineleggibilità, come ad esempio qualcuno che non sia cittadino, che è molto facile da controllare, insomma qualcosa di questo tipo, si tratta soprattutto di una autodichiarazione fatta dai candidati alle autorità elettorali. Ora, la cosa sorprendente è che coloro che erano in corsa contro questi candidati, e mi riferisco sia a candidati di altri partiti che a persone che avrebbero voluto il loro seggio all'interno del loro stesso partito, non hanno trovato queste informazioni durante la campagna elettorale. Insomma, questo sarebbe veramente il minimo che io mi aspetterei dai partiti avversari, e invece niente, queste informazioni sono rimaste segrete fino a questo momento.
Tant'è che proprio Carlton è stato condannato per furto, insomma, anche una cosa abbastanza grave.
Noi ricordiamo che stiamo parlando con Rodrigo Praino, docente di scienze politiche e politiche pubbliche della Flinders University. Ma cambiamo argomento. Bill Shorten si è schierato contro la proposta della coalizione la scorsa settimana di vietare l'ingresso in Australia permanentemente a chiunque abbia cercato di entrare in Australia via mare senza un visto. Ne abbiamo parlato anche giovedì mattina durante il nostro dibattito a linee aperte. Ci sono state altre reazioni importanti su questa proposta del governo?
Beh sì, Shorten si è schierato ieri, come hai detto, contro questa proposta, anche se bisognerà aspettare qualche giorno per scoprire la linea ufficiale del Partito Laburista, che richiede, come sappiamo, un procedimento un po' più lungo di discussioni e consultazioni. Detto ciò, Shorten ha detto che la proposta è ridicola e genererebbe dei problemi veramente difficili da controllare. Infatti il divieto sarebbe esteso a tutti i tipi di visto, da turismo a visti di affari, a visti di coniugi, eccetera, eccetera. Ora, fermiamoci un momento e pensiamo al fatto che queste persone che oggi sono rifugiati e stanno cercando asilo da qualche parte, prima o poi diventeranno cittadini di paesi con i quali l'Australia ha rapporti stretti. Ora, tra 10, 20 o 30 anni bisognerà poi negare visti temporanei a questi cittadini e ci potrebbero essere anche dei problemi con gli stati ai quali queste persone apparterranno in futuro. Poi dal punto di vista umanitario, non ne parliamo perché questa proposta è tragica e lo ha detto anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Io direi che il problema maggiore e più difficile da risolvere della questione dei rifugiati ha proprio a che fare con questa linea dura del governo sull'ingresso successivo in Australia, che anche senza un provvedimento definitivo è sempre stata politica della coalizione. Insomma, questa proposta sembra un ulteriore passo nella direzione sbagliata e Shorten lo ha detto senza mezza misura.
E questa è appunto l'opinione di Rodrigo Praino, che ritroveremo qui sulle frequenze di SBS prossimamente. Grazie, a presto.
Grazie, buon proseguimento.